Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori di Radio Città Fujiko. Ci avviciniamo a questo Natale 2021 e oggi torna con noi il nostro caro amico Marco Marcatili. Ciao Marco!
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a te di averlo accolto. E guarda, noi quando abbiamo l'opportunità di parlare con te ci piace, diciamo come di consueto, alzare lo sguardo e cercare di guardare all'orizzonte. Adesso questo orizzonte in qualche modo si sta restringendo con riferimento alla situazione pandemica, cioè nonostante si stiano avverando un po' le previsioni che dicevano che i vaccini avrebbero ridotto i contagi, ma soprattutto ridotto le terapie intensive, stiamo assistendo a una sorta di lockdown per i non vaccinati, dove la prima considerazione che balza all'occhio è la seguente: se già l'anno scorso non venivano effettuati i controlli che erano più semplici, adesso che c'è tutta questa complessità, perché ritieni che sia stata questa la strada intrapresa dal nostro governo per cercare di contenere e limitare gli effetti del contagio?
Ma sì, perché incorporare, diciamo, la tenuta sociale e sanitaria del paese dentro un'idea di crescita economica sarà un fattore obbligato nei prossimi anni, così come incorporare il fattore ambientale dentro un'idea di crescita economica sarà un fattore obbligato. Quindi crescere nonostante le restrizioni non è stato solo un esercizio di stile, ma sarà una condizione perché in futuro si possa sviluppare economia, socialità e ambiente. E questo è anche riferito ai numeri, perché l'Italia nel 2020 è il paese che è decresciuto di più dell'8,9%, nel 2021 sarà il paese europeo che crescerà di più del 6,1%, quindi incorporare queste condizioni ha anche aiutato pezzi dell'economia a guardare alla crescita al di là di alcuni vincoli e di alcune restrizioni. Poi avremo un rimbalzo nel 2022 del 4,2% che solo in parte sarà dovuto all'immissione di denaro pubblico dovuto al PNRR.
Quindi tu stai, insomma, sostanzialmente accompagnando i nostri ascoltatori al primo brano musicale dicendo che ciò che è stato messo in sicurezza in qualche modo è l'obiettivo di mantenimento economico. Insomma, questo è il quadro che ci accompagna al primo brano musicale. We'll be right back. dopo la prima parte in cui abbiamo un po' preso in esame, diciamo, il contesto pandemico interno, proviamo a guardare fuori dai nostri confini, dove gli scenari appunto di contenimento della pandemia stanno seguendo, diciamo, percorsi a macchia di leopardo. E guardando, diciamo, agli altri paesi, ciò che è stata la notizia e l'evento principale è stata la COP26 di Glasgow sui temi climatici, che ci ha restituito un quadro non confortante rispetto alla comunione di intenti dei paesi. Secondo te che traiettorie possiamo guardare, Marco, per cercare di capire le logiche che questa transizione energetica ed ecologica potrà seguire?
Ma guarda, Tobia, è vero che la COP26, come altre conferenze internazionali, negli ultimi anni hanno fatto fatica a portare dei risultati concreti in termini di azioni, di scelte condivise, di protocolli. Però è anche vero che sta assumendo la COP26 un ruolo, diciamo, culturale, diciamo, sottovalutato, perché in questo momento diciamo, queste iniziative stanno dando l'idea che il processo è irreversibile, che probabilmente sarà più o meno lento, ma non si può tornare indietro. Pensiamo al mondo finance, tutti il mondo del bancario assicurativo stanno introiettando l'idea che non ci potrà essere più un prodotto finanziario che non sia ESG compliance, quindi coerente con i valori ambientali, sociali e di governance. E allora questa diventa magari non l'occasione per firmare delle scelte condivise a livello di paesi, perché ancora questa uniformità politica non l'abbiamo raggiunta, però diventa l'occasione per accompagnare culturalmente alcuni attori importanti nel mondo dell'economia, come quello dell'impresa e come quello della finanza, che stanno assumendo queste iniziative molto più serie rispetto al passato. E quindi ritengo che non producano dei risultati a breve termine, ma producano dei risultati intangibili molto più forti, perché tutti lo assumono come quadro di riferimento all'interno dei propri piani industriali, delle proprie scelte. E un esempio tra tutti è la scelta che sta facendo il mondo finanziario di virare molto velocemente su una finanza più sostenibile, su impieghi più sostenibili, su procedure di valutazione degli effetti ambientali molto più stringenti rispetto al passato.
Mentre ti ascoltavo, Marco, riflettevo che effettivamente, insomma, uno dei paradossi della nostra epoca è quello che ci dice di come questi obiettivi, insomma, ecologici in buona sostanza rischino di diventare reali nel momento in cui la cattiva finanza si muove. Pone dei temi di riflessione, diciamo, tra riformismo e rivoluzione, che è un tema che noi tocchiamo spesso, così come la musica di Radio Città Fujiko.
Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do
ancora in studio dopo la musica con Marco Marcatilli, che ci racconta nella prossima domanda secondo lui quale quadro rispetto alle traiettorie del 2050 percorreranno la tecnologia e la società, che sono un po' i motori dell'economia, i motori dello sviluppo umano.
Sì, questo sarà determinante. Un nostro caro amico, il professor Alberto Clò, dice sempre: la tecnologia ci ha messo nei guai, la tecnologia ci tirerà fuori dai guai, anche per quanto riguarda la transizione energetico-ambientale. Altri osservatori ci dicono se prima i paesi competevano sulla leadership e quindi la sovranità dei paesi competeva sulla leadership fiscale e quella degli armamenti, oggi sarà la leadership tecnologica, e quindi quali saranno gli unicorni, quali saranno le grandi multinazionali che avranno gli stati e i territori. Ecco che la leadership tecnologica guiderà la politica industriale ed economica nei prossimi anni è ormai sotto gli occhi di tutti, e questo è quello che non ci fa ben sperare se guardiamo al nostro paese e in parte all'Europa, perché questa leadership tecnologica si sta giocando a cavallo di Cina e Stati Uniti, dove l'Europa sta emergendo sempre più come un regolatore, come un vigile urbano, come diciamo un territorio dove la leadership è quella della regolamentazione tra paesi, anche proprio per la sua collocazione geografica. Noi non siamo ancora sulle tendenze che guideranno queste leadership tecnologiche, né se saranno tendenze riguardanti l'elettrico, l'idrogeno, piuttosto che microprocessori o altre innovazioni. Noi abbiamo perso quella capacità di stare su questi trend che giocheranno di fatto la supremazia nei prossimi 50 anni.
Con l'ultima domanda che ci teniamo in canna per l'ultima parte, lanciamo il brano musicale, il terzo di oggi.
I look at you all, see the love that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping, still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you, they bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning, while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning, still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted, were perverted too. I don't know how you were inverted, no one alerted you. I look from the wings at the play you are staging, while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps.
Marco, l'ultima domanda è questa.
Sì.
Lo sviluppo tecnologico è sempre stato un po' a cavallo tra Stato e mercato. Il tema dello Stato e del mercato adesso si sta declinando in forme nuove col capitalismo autoritario orientale, cinese, con questa sfida al capitalismo privato americano della finanza, queste ottiche differenti tra breve e lungo periodo. E tu quali sono gli spunti che ci puoi fornire per riflettere su questo argomento?
Ma che se guardiamo gli ultimi 100 anni della nostra vita economica, ma del nostro anche ordine sociale, che hanno garantito un po' la pace nel mondo, noi abbiamo visto che i paesi che hanno accentrato le sue risposte, le sue leadership, le sue innovazioni solo sul mercato, hanno avuto delle defiance. Paesi che l'hanno incentrate solo sullo Stato hanno avuto delle defiance. Paesi che l'hanno incentrate solo sugli aspetti diciamo della comunità hanno avuto anch'essi delle defiance di efficienza. Noi dovremmo tornare a un modello di ordine sociale, di vita economica, che riesce a far girare questi tre aspetti, società, mercato e Stato. Tutte le prossime sfide, dalla nostra sfida dell'abitare, dell'energia, della tecnologia, della relazionalità, pensate a qualsiasi sfida vi venga in mente, difficilmente troverete un monopolismo da parte di uno di questi tre aspetti nell'offrire delle risposte. Cioè, se pensiamo al nostro futuro dell'abitare, la capacità di risposta non sta né solo dal mercato, se pensate, come dire, la classica compravendita associata alla proprietà immobiliare, né solo sullo Stato, cioè l'edilizia pubblica, ma ci saranno forme intermedie tra Stato, società e mercato che produrranno nuove forme di abitare condiviso, nuove forme di abitare collaborativo, nuova modalità di fruire di spazi urbani. Ma così su altri esempi che riguardano gli aspetti ambientali, tecnologici della vita d'impresa. Al momento noi siamo i più avvantaggiati perché conosciamo forme che mettono insieme questi tre aspetti, che è un po' la forma dell'economia sociale di mercato, qualcuno chiama anche l'economia civile di mercato, che è molto continentale tra Italia e Germania. Però dovremmo essere più determinati nel velocizzare alcuni passaggi verso queste forme di economia che può garantire la prosperità in futuro, soprattutto per le giovani generazioni.
Grazie Marco, il tempo è finito, buon fine settimana a tutti.